Est Ovest, settimanale di attualità della TGR, a cura di Giovanni Stefani.
In questo numero, l'Albania cerca partner economici in Abruzzo, una due giorni del premier Rama a Pescara fra imprese, trasporti e turismo. Osservatorio Balcani e Caucaso, finanziamenti in crisi, ma per il presidio informativo italiano c'è uno spiraglio. La faticosa rinascita della Bosnia-Erzegovina dopo la guerra, l'esperienza del volontariato italiano nel progetto Priedor. 800.000 turisti all'anno nel più famoso santuario croato, quello di Maria Vistrica, molti gli italiani. Buongiorno e buona Pasqua da Giovanni Stefani, nuova puntata di Est Ovest, i rapporti fra l'Italia e l'Europa centro-orientale, visti da Radio 1 e dalla TGR, la testata giornalistica regionale. Al microfono con noi c'è Emanuela Pontalti, l'assistenza tecnica è affidata a Nunzio Messere. Abruzzo, Albania, prove generali di collaborazione. Il primo ministro albanese Edi Rama ha trascorso due giorni a Pescara e dintorni, non solo per ricevere una cittadinanza onoraria, ma anche per parlare d'affari. Aziende, trasporti e turismo al centro dei colloqui con il mondo istituzionale ed economico della regione. Lo scenario è quello della macro-regione Adriatico-Ionica, la nuova realtà territoriale che riunisce paesi e regioni che si affacciano sui due mari. E l'Abruzzo è decisamente al centro di queste dinamiche. Da Pescara sentiamo Celeste Acquafredda.
Non è una visita di cortesia quella del premier albanese Edi Rama, atterrato a Pescara per incontrare i vertici istituzionali con i quali avviare progetti concreti per una governance unica di carattere economico, turistico e culturale. L'Albania ha un ruolo centrale nel progetto di macro-regione Adriatico-Ionica, sta portando avanti le procedure per entrare nell'Unione Europea. Edi Rama, fra le priorità, privilegia il rapporto con gli imprenditori abruzzesi.
Stiamo anche parlando di progetti concreti, ma soprattutto io sono molto molto interessato di vedere gli imprenditori per fargli capire che il loro posto ideale è in Albania.
Quali sono le opportunità per gli imprenditori?
Gli imprenditori italiani in Albania possono trovare in realtà tutto quello che sognano e non trovano qui in Italia.
Volo Pescara-Tirana ci sarà mai?
È uno dei progetti è quello. Vediamo.
Due giorni a Pescara anche per fare il punto quindi sulle questioni avviate nel settore dei trasporti, per parlare di turismo, economia del mare e trivellazioni. L'Abruzzo cerca di riconquistare un ruolo importante seguendo le tracce di quanto già realizzato da Marche e Puglia. Il vicepresidente della regione Giovanni Lolli.
Le nostre imprese già attualmente lavorano molto con l'Albania e gli interessi reciproci già ci sono, ma secondo me possono essere enormemente sviluppate. L'Abruzzo non deve lasciare che siano altri più bravi di noi, come è stato negli anni passati, da una parte le Marche, dall'altra la Puglia, a sviluppare questo tipo di politica. La dobbiamo fare anche noi, d'accordo con le altre regioni, però da protagonisti.
Investire in Albania può essere una buona opportunità per le aziende pugliesi. Era questo il titolo di un convegno promosso a Bari dalla Confartigianato, con il patrocinio del Consiglio regionale della Puglia, della Camera di Commercio e del Comune del Capoluogo. Il vice ministro dello sviluppo economico dell'Albania, Brunilda Pascali, ha illustrato il sistema fiscale agevolato del paese. In particolare è stato spiegato il piano specifico del governo albanese per sviluppare la zona sud di Tirana fino al confine greco. Agricoltura, manufatturiero, edilizia, energia e soprattutto il turismo sono i settori maggiormente incentivati allo scopo di attrarre investimenti stranieri. È stato siglato inoltre un protocollo d'intesa tra la Confartigianato Bari e il Ministero dello Sviluppo Economico Albanese per incrementare e facilitare gli scambi commerciali tra le imprese dei due paesi.
E ora le notizie di Est Ovest.
La Serbia riceverà dall'Unione 175 milioni di euro da qui al 2020 per lo sviluppo dell'agricoltura. I fondi saranno destinati alle aziende agricole nell'ambito dell'avvicinamento di Belgrado all'Europa. Ultimi giorni per partecipare alle gare per la costruzione del gasdotto TAP che collegherà le coste albanesi con quelle italiane. Dopo domani termine ultimo per candidarsi ed eseguire i lavori dell'approdo pugliese. Il 22 aprile proclamazione dei vincitori. Entro due anni il gruppo italiano Astaldi completerà i lavori della metropolitana di Bucarest. Il progetto vale complessivamente 215 milioni di euro. Astaldi è presente in Romania con diverse società. Due nuove aziende italiane si insediano nella zona industriale di Jagodina in Serbia. Si tratta della Savio Firmino che produce mobili e della Latteria in Alpi che lavora formaggio e latte in polvere.
Pasqua, giornate importanti per il turismo italiano ed europeo. Sulle Alpi e sulle Dolomiti si consuma l'ultimo periodo utile per sciare, ma il vero boom riguarda le città d'arte. Roma, Firenze e Venezia fanno come sempre la parte del leone, sono il prodotto più venduto dei tour operator del continente. Vanno forte anche i laghi del nord e le isole del sud. Cresce pure il turismo religioso. Secondo le analisi dell'Enit, i mercati che hanno risposto meglio all'offerta italiana sono Polonia, Ungheria, Gran Bretagna, Francia e Spagna. Bene anche gli arrivi dai paesi più lontani come Giappone, Australia ed Argentina. Crescita più contenuta dai paesi dell'area tedesca e dall'Europa del nord. Male invece la Russia. Si conferma anche per questo periodo pasquale la forte frenata degli arrivi da Mosca e dalle altre città della federazione. E anche le previsioni per il resto del 2015 si profilano negative, le peggiori degli ultimi 20 anni, secondo gli esperti.
Uno spiraglio per l'Osservatorio Balcani e Caucaso. Il centro studi e documentazione giornalistico vive un momento difficile a causa dei tagli ai finanziamenti pubblici. Molti posti di lavoro sono a rischio, ma negli ultimi giorni si è aperta qualche possibilità, anche sulla spinta di migliaia di firme a sostegno di un appello lanciato a livello internazionale, come ci racconta Gabriele Carletti.
100 associazioni no profit, 80 università, 70 prestigiose testate giornalistiche in tutto il mondo. L'appello per salvare l'Osservatorio Balcani e Caucaso in appena 5 giorni ha raccolto 3.400 firme. Un tantam mediatico che potrebbe convincere la provincia di Trento a fare dietro fronte e congelare i tagli che costringerebbero questa realtà attiva da 15 anni a licenziare metà dei dipendenti. Giornalisti, esperti di politica internazionale che formano una piccola comunità con sede a Rovereto e saldi legami con tutto il mondo, la direttrice Luisa Chiodi.
Una situazione estremamente difficile, abbiamo avuto un segnale molto incoraggiante dal presidente della provincia che si è detto disponibile a fare un tentativo con altri enti locali e nazionali per trovare altri finanziatori per osservatorio, questo è molto importante, e nonché ha fatto degli apprezzamenti chiari al nostro lavoro riconoscendone la validità. Questo però non cancella la grande preoccupazione per i 4 licenziamenti che non sono stati ritirati ma che sono previsti dal 1° maggio prossimo.
Dunque la situazione resta difficile, ma qualche spiraglio c'è per questa finestra aperta sulla complessa realtà del sud-est dell'Europa.
Credo proprio che, come dimostra l'appello, la solidarietà internazionale, il lavoro sulla pace in Europa paga in termini di immagine in maniera straordinaria.
Non siamo un lusso, rivendica Luisa Chiodi, siamo una realtà virtuosa.
Da soli negli anni siamo stati capaci di arrivare al 60% di fondi non provinciali del nostro bilancio.
Quelle 3.400 firme sono la prova del lavoro fatto dal 2000 ad oggi, sottolinea la battagliera direttrice dell'osservatorio, e che proprio la provincia di Trento ha reso possibile.
Una delle più belle è stata quella, un tweet di una signora che diceva: Balcani Caucaso è una delle ragioni per cui ammiriamo il Trentino. Credo che sia un segnale chiaro che ci sia bisogno di riconsiderare il ruolo di osservatorio in questa provincia.
Le aziende dell'Ucraina stanno cercando la strada per spostare i loro affari in Italia. È il senso dell'accordo di collaborazione firmato dall'Associazione Italiana Italsky DIM e dalla Camera di Commercio di Dnipropetrovsk. L'intesa è stata siglata proprio nella terza città ucraina, quasi 1 milione di abitanti. L'operazione è stata resa possibile dal console ucraino per il nord-est italiano, l'imprenditore padovano Marco Toson. Nella Camera di Commercio della città ucraina sarà creata una rappresentanza dell'associazione italiana che si occuperà della raccolta di informazioni sui potenziali partner e delle applicazioni per i nuovi progetti. Il consolato ucraino ha sede a Vigonza, alle porte di Padova, ed ha giurisdizione su Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
I membri della presidenza del Dipartimento Italiano della Camera di Commercio di Budapest hanno incontrato Peter Pazolai, presidente della Corte Costituzionale Ungherese, nominato nuovo ambasciatore di Ungheria a Roma. Nel corso dell'incontro si è parlato degli attuali rapporti economici fra l'Italia e l'Ungheria e delle possibilità di sviluppo e di crescita. Durante il meeting sono state sottolineate le opportunità di collaborazione fra imprese italiane e quelle ungheresi. Nel 2014 il Paese ha registrato un più 3,2% di crescita del PIL, crescita che dovrebbe essere confermata anche nei prossimi 2 anni.
monito dell'Unione Europea alla Bosnia Erzegovina. L'alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza dell'Unione Europea Federica Mogherini e il commissario per l'allargamento Johannes Hahn hanno inviato un messaggio ai leader bosniaci sostenendo che il nuovo governo, per la formazione del quale si è aspettato quasi 6 mesi dalle elezioni dello scorso ottobre, non ha tempo da perdere. L'esecutivo, sostengono i vertici dell'Unione, deve iniziare immediatamente la realizzazione delle riforme promesse. Tra i principali problemi del paese c'è la grande disoccupazione.
E restiamo in Bosnia e Erzegovina. Molte le associazioni italiane che nel dopoguerra balcanico sono intervenute per aiutare la popolazione locale a ricostruire economia e tessuto sociale. Una delle prime iniziative fu firmata 20 anni fa dal volontariato del Trentino e continua tuttora la sua attività. Si chiama Progetto Priedor. Ce ne parla Cinzia Toller.
Priedor, nel cuore dei Balcani, perché questa era la città inaccessibile durante l'ultima fase della guerra, una sfida per portare un messaggio concreto in un luogo in cui, dopo mezzo secolo, sono riapparsi riconosciuti dalla comunità internazionale i campi di concentramento proprio qui, nel cuore dell'Europa. All'inizio furono lunghe colonne ferme di camion in attesa di poter passare. Portavamo, racconta Michele Nardelli, uno dei fondatori dell'associazione, aiuti concreti come chiave di ingresso per costruire progetti, qualcosa che ci permettesse di capire cosa fosse accaduto.
Perché non abbiamo a che fare con un territorio nel quale da anni o da secoli ci sono stati conflitti mai ricuciti. Abbiamo a che fare con un territorio che rappresenta in qualche modo la modernità, quello che accade anche oggi, no? Quindi un esperimento di confronto e di discussione attorno ai grandi temi che anche oggi riguardano quello che, ahimè, viene chiamato scontro di civiltà. La riconciliazione è ancora un processo molto difficile. Quindi quello che noi siamo riusciti a fare nel corso degli anni è ancora molto poco. E al tempo stesso però ci insegna che, tutto sommato, se la cooperazione diventa costruzione di relazioni, allora è possibile anche cambiare e quindi costruire una prospettiva di tipo europeo.
Quali sono i progetti concreti che avete esportato costruendo con loro, proprio a partire dalla cooperazione?
Ma ci siamo occupati in questi anni di tutto, dall'agricoltura allo sviluppo locale, alle condizioni appunto di difficoltà delle persone più svantaggiate, ma insisto sul fatto che abbiamo cercato appunto di ragionare sul piano della riconciliazione.
E poi ci sono gli affidi, un aiuto concreto che mensilmente significa tantissimo per le famiglie spesso distrutte dalla pulizia etnica che si sono ritrovate senza casa, lavoro quotidiano. Cristina Bertotti, presidente dell'associazione Progetto Priedor.
Gli affidi che abbiamo avuto fino adesso, in questi anni, dall'87, 850 famiglie di Trento hanno sostenuto altre famiglie di Priedor per circa 1.400.000 euro.
Lei ogni mese organizza dei viaggi personalmente, portando delle persone a conoscere questa realtà e quindi creando e tessendo delle relazioni nuove.
Direi che questa è la cosa più bella che io vivo ogni mese, questo di poter essere là a Priedor, di conoscere la realtà e di incontrare tantissime persone di tutti i tipi. Cioè, ci sono le famiglie che hanno bisogno di aiuti proprio di alimentare così, ma ci sono anche tanti studenti che studiano, tante persone che fanno attività culturali con le quali si può scambiare. Direi che mi sento di là.
E con questi scambi parlare di Balcani oggi significa parlare di Europa. Ancora Michele Nardelli.
Voglio ricordare che la Bosnia Erzegovina era parte dell'impero austro-ungarico, quindi noi eravamo, come dire, cittadini dello stesso impero. I Balcani sono il cuore dell'Europa. Immaginare l'Europa senza i Balcani è un'operazione assolutamente impossibile.
I turisti tedeschi e polacchi, protagonisti del 2014 da record della Puglia, arrivano infatti da Germania e Polonia ai numeri migliori dell'annata, 8.700 arrivi e 51.000 pernottamenti in più per i tedeschi, 7.600 arrivi e 8.700 presenze in più per i polacchi. Sono alcune delle cifre diffuse dall'assessore regionale al turismo Silvia Godelli e dal direttore generale di Puglia Promozione Giancarlo Piccirillo. Il 2014, e la sintesi, è stato un anno al di sopra sopra delle aspettative. In generale, la Puglia ha fatto registrare una crescita complessiva del turismo del 2,6%. Gli stranieri, in particolare, sono cresciuti del 9% per quanto riguarda gli arrivi e del 4% per le presenze. Tornato a crescere anche il turismo italiano, più 1% dopo due anni di flessione. La Francia è in testa alla classifica del turismo internazionale, seguono appunto Germania e Polonia. Bene anche Austria, Regno Unito e Olanda. Leggero incremento del mercato russo, più 1,7% negli arrivi, ma pernottamenti in flessione, meno 2,8%.
Dopo la Repubblica Ceca, nuova tappa turistica dell'Emilia-Romagna nell'Europa centrale. Questa volta Katowice in Polonia, dove 11 operatori della regione hanno partecipato ad una rassegna specializzata ed hanno incontrato 23 tour operator locali. Operatori che saranno a Rimini il prossimo 22 maggio per conoscere da vicino l'offerta turistica. Oggi l'Emilia-Romagna è collegata con la Polonia con voli settimanali tra Bologna, Varsavia e Cracovia. Da fine giugno ci saranno collegamenti anche con Katowice.
Nelle scorse settimane abbiamo parlato più volte di Croazia 365, il programma di promozione dell'Ente Nazionale per il Turismo di Zagabria per attirare visitatori nel corso di tutti i mesi dell'anno. Oggi concludiamo questa panoramica andando brevemente nella Croazia settentrionale. Nella regione di Krapina e dello Zagorje, a 35 km dalla capitale, c'è Maria Vistrica, un piccolo centro che ospita il più famoso santuario croato ed uno dei più conosciuti dei Balcani, Nostra Signora di Maria Vistrica, visitato anche da molti italiani. Una responsabile del turismo locale, Mateja Janecic.
I turisti sono molto interessati da questo santuario e annualmente visita santuario circa 800.000 pellegrini.
Puntate quindi a far crescere il numero di turisti italiani.
I turisti italiani sono molto interessati per santuari in Croazia.
Altre cose che la vostra zona può offrire?
Noi abbiamo anche tre grandi sorgenti termali come Terme Tuhel, Maria Bistrica Blue Sun Hotel Kai e Terme Jezerčica nella nostra regione, Hrvatsko Zagorje.
I turisti che frequentano la vostra zona da quali altri paesi arrivano?
Turisti da Germania, Italia, Slovenia, Bosnia, Herzegovina, Serbia.
E ora il secondo notiziario di Est-Ovest.
La compagnia aerea Cargo Lux Italia, che collega Milano con Hong Kong, farà 4 scali tecnici alla settimana a Novosibirsk in Russia. Siglato un accordo di collaborazione con lo scalo per il rifornimento di carburante. Nuovo volo diretto fra Catania e Varsavia. Il collegamento settimanale è stato varato con l'orario estivo dello scalo della capitale polacca. Viene effettuato dalla compagnia low cost ungherese Wizz Air. La città croata di Zara ha un nuovo porto. Dopo 6 anni di lavori e 170 milioni di euro di investimento, lo scalo Gazenica è pronto e potrà ospitare grandi navi da crociera, traghetti e pescherecci. In crescita il turismo straniero a Vienna. Nel mese di febbraio sono stati registrati 705.000 pernottamenti, più 10% rispetto al 2014. Il forte calo dei russi, meno 37%, è stato più che colmato da tedeschi, italiani, austriaci, americani e giapponesi.
Questa mattina su Rai 3, poco dopo le 11, andrà in onda la versione televisiva di Est-Ovest. Walter Scherk ci anticipa i principali argomenti.
Se l'utopia di Tsipras dovesse naufragare sugli aridi scogli della contabilità europea e tedesca, la Grecia cadrebbe nelle mani di Alba Dorata, il movimento neonazista che in tempi di crisi e povertà raccoglie sempre più consensi nelle periferie di Atene Salonicco. Le telecamere di Est-Ovest raccontano la presenza della destra estrema nella società ellenica. I russi sono in Lettonia la minoranza etnica più numerosa. Stretti tra il nazionalismo lettone e quello di Putin, cercano nuovi modelli di sviluppo per il XXI secolo. Lo scandalo delle prigioni segrete della CIA non ha intaccato l'atlantismo dominante nella società politica di Varsavia. I paleantropologi croati hanno provato che l'uomo di Neanderthal portava gioielli e aveva un'intelligenza complessa. Il padre, un film che racconta il genocidio degli armeni. Tutto questo a Est-Ovest televisiva questa mattina alle 11:05 su Rai 3.
Siamo in chiusura, vi ricordo che potete riascoltare il programma nel sito internet della TGR. Da Giovanni Stefani, che ha condotto in studio, da Manuela Pontalti, che ha collaborato al microfono, e da Nunzio Messere, della sede RAI del Trentino, che ha curato l'assistenza tecnica, grazie per l'ascolto. Ancora buona Pasqua e appuntamento a domenica prossima.
Abbiamo trasmesso Est-Ovest, settimanale di attualità della TGR, a cura di Giovanni Stefani.